Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un caro e affettuoso saluto a tutti quanti voi che state ascoltando. Spero che anche oggi possiamo insieme conoscere qualche cosa di più intorno a Gesù, un personaggio che amiamo e con il quale stiamo bene insieme. Il rapporto tra legge e misericordia non è sempre facile gestirlo. Noi uomini limitati nella comprensione dei fatti e delle persone siamo facilmente preda di estremismi. È facile scivolare, fin troppo facile scivolare in un legalismo duro e puro per difendere la legge, ma è altrettanto facile assumere un atteggiamento buonista, tanto di moda oggi, in cui la legge diventa quasi opzionale. Riconosco le grosse difficoltà nel gestire la legge. Proprio a causa dei nostri limiti umani c'è sempre il rischio di commettere errori che lasciano un segno indelebile nella vita delle persone. Uno dei motivi per cui sono decisamente contro la pena di morte è proprio dovuto a questa difficoltà. In questo caso l'errore giudiziario diventerebbe irreversibile. È recente il caso di un governatore di uno stato americano che ha graziato numerosi detenuti condannati a morte dopo aver scoperto che qualcuno era stato condannato a morte ingiustamente. Riconosco anche che un'eccessiva misericordia, da notare le virgolette, una misericordia che si trasforma in buonismo, che è una parodia della bontà. Questa eccessiva misericordia ha rimesso in libertà persone che, una volta libere, sono tornate a commettere dei gravi reati. Anche questo non è giusto. Gesù, come dicevo, quel personaggio che amiamo, quel personaggio con cui stiamo bene insieme, quel personaggio dal quale vogliamo imparare come vivere, Gesù, appunto, nell'episodio che analizzeremo oggi, che si trova ancora una volta nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, ci dà un esempio di equilibrio tra misericordia e legge.
Gesù andò al Monte degli Ulivi. All'alba tornò nel Tempio e tutto il popolo andò da lui, ed egli sedutosi li istruiva. Allora gli scribi e farisei gli condussero una donna colta in adulterio, e fattala stare in mezzo gli dissero: «Maestro, questa donna è stata colta in fragrante adulterio. Or Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare tali donne. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito in terra. E siccome continuavano a interrogarlo, egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. E Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzatosi, e non vedendo altri che la donna, le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno, va e non peccare più».
Anche questo è un episodio inedito, raccontato solo da Giovanni. Gesù era stato sul Monte degli Ulivi, probabilmente in preghiera. Ora sta tornando nel Tempio e, cammin facendo, istruisse coloro che si erano avvicinati. Mentre stava insegnando, si avvicinano i soliti scribi, i soliti farisei, spinti dal solito desiderio di cogliere nelle sue parole un motivo per mettere lui, Gesù, in cattiva luce davanti alle autorità civili e religiose e davanti al popolo. I farisei presentano al maestro una donna colta in flagrante adulterio e gli pongono una domanda relativa alla legge. Dove stava il tranello? Che cosa si aspettavano da Gesù? Una cosa è certa. Il maestro li spiazza di nuovo, a tal punto che ad uno se ne vanno, come si usa dire, con la coda tra le gambe. Il tranello, preparato dai soliti scribi e farisei, consisteva in questo. Qualunque fosse stata la risposta di Gesù, si sarebbe trovato contro qualcuno, o l'autorità romana, che vietava la lapidazione, o la legge mosaica, che la imponeva, una legge che è rimasta in vigore, come sappiamo, anche oggi in alcuni paesi fondamentalisti islamici. Il maestro si è trovato spesso in situazioni di questo tipo e sempre ha saputo dare una risposta che lo tirava fuori da una situazione decisamente pericolosa. Alla fine, per condannarlo, hanno dovuto prendere dei falsi testimoni. Sappiamo come sono andate le cose, no? Per condannarlo hanno dovuto prendere, magari pagandoli, dei falsi testimoni che lo accusavano di cose mai dette. C'era però un'altra questione in ballo. O Gesù stava dalla parte della legge in maniera rigorosa, o della misericordia di cui aveva tanto parlato. Occorreva una risposta che gli impedisse di cadere nel tranello. Gesù, se notate bene, va oltre la questione legale e affida alle loro coscienze la decisione da prendere. La legge prevedeva che i testimoni per primi dovessero scagliare la pietra, la famosa prima pietra, perché nessuno fece l'atto di prendere e scagliare la pietra? Per quale motivo? Eppure c'erano dei testimoni oculari, visto che la donna è stata colta sul fatto. Chi di voi è senza peccato? Scagli per primo la pietra contro di lei. In pratica Gesù sta dicendo: volete essere giudici di questa donna? Va bene, potete esserlo, solo a condizione che anche voi non siate caduti nello stesso peccato. Infatti, secondo alcuni esegeti, il Signore non allude al peccato in genere, sarebbe troppo facile perché nessuno di noi è immune dal peccato, ma proprio quello, a quello specifico di adulterio. Nessuno si muove. Nessuno raccoglie la pietra. Perché? Erano tutti adulteri? C'è un dato che dobbiamo tenere presente. La facilità con la quale si poteva, presso i giudei, ottenere il divorzio per i più frivoli motivi, ne faceva, questa facilità, un sistema di adulterio legalizzato. E non per niente in senso figurato che Gesù chiama i suoi concittadini generazione adultera e peccatrice, lo troviamo in Marco 8:38. Davanti a Gesù, perciò, c'era una massa di adulteri, o in un modo o nell'altro, che aveva la pretesa di condannare un'adultera. Chissà, ci chiediamo se tra gli accusatori c'era anche l'adultero, l'uomo. Infatti, dobbiamo notare che pur avendo colto la coppia in flagrante adulterio, no, di solito si compie in due, no? Perché portano solo la donna? Probabile che esisteva l'idea di considerare l'adulterio femminile più sbagliato di quello maschile, è stato un po' sempre così, no? Non è forse l'uomo cacciatore per natura, quindi è meno grave il peccato di adulterio? Sappiamo bene che questo pensiero è presente o era presente anche nella nostra società fino a non molto tempo fa. È evidente però che nessuno aveva la coscienza pulita. Nonostante la loro cattiva fede, gli accusatori della donna e di Gesù avevano ancora una coscienza, un barlume di coscienza, e Gesù è stato in grado di risvegliarla. Credo che questo sia anche il compito della Chiesa, risvegliare le coscienze assopite degli uomini, di quegli uomini che le vivono a fianco ogni giorno. In che modo? Appunto, con il giusto equilibrio tra legge e misericordia. Infatti Gesù dimostra chiaramente di avere questo equilibrio, questo giusto equilibrio. La sua bontà non si trasforma in buonismo e la sua giustizia è sempre presente ma immersa nell'amore per il prossimo. Quell'amore che cerca sempre la redenzione del colpevole, non la sua condanna e basta. Questo equilibrio è dimostrato in due modi complementari. Primo, Gesù non condanna la donna. Infatti dice, neppure io ti condanno. Vuol forse intendere che non condannava l'adulterio? No, lo sappiamo. In altre occasioni Gesù ha parlato in maniera chiara contro i peccati di ordine sessuale. Ha persino, vi ricordate, condannato l'adulterio a livello di pensiero. Non c'è detto quale sia l'atteggiamento della donna, ora che si trova sola davanti a Gesù, che si manifesta quale suo salvatore. Conoscendo Gesù siamo portati a pensare che egli veda nel cuore della donna, ma oltre a tante cose vede anche una gran paura per il pericolo vissuto, un sincero e anche un sincero pentimento. Se vi fosse stata in lei un'evidente sfrontatezza, l'idea che tutto sommato ciò che aveva fatto rientrava in qualche modo nelle categorie del lecito, non vi sarebbe stato il perdono di Cristo. Poi gli indica la via da seguire, la strada da percorrere, va e non peccare più. Un accentuato rigore che sfocia del legalismo non aiuta le coscienze a risvegliarsi, ma acuisce la loro antipatia nei confronti della legge. E nello stesso momento, nello stesso istante, una misericordia che non tiene nessun conto della legge addormenta ancora di più le coscienze. Occorre, ripeto, avere il giusto equilibrio tra legge e misericordia, equilibrio che troviamo in Gesù e forse solo in Gesù. La legge, prima di essere applicata, deve essere immersa nella misericordia. Questa è la nuova regola portata da Gesù. Applicare questa regola non significa non tener conto della legge, ma darle il giusto valore, il giusto senso, la giusta dimensione. Noi creature che uomini, donne, che difficilmente trovano il giusto equilibrio, dobbiamo rifarci continuamente al modello proposto, al modello che Gesù ci ha trasmesso. Lui, che come abbiamo già visto altre volte, è la luce del mondo che illumina la mente, la coscienza di chi lo segue e lo ama. Discorso che segue l'episodio narrato sono sottolineate due verità riguardanti la persona e l'opera di Gesù. Come abbiamo già detto più volte, ma ripetita iuvant, Questa struttura è presente in tutto il Vangelo di Giovanni. Il compito dell'evangelista è quello, infatti, di farci conoscere Gesù. Vieni a vedere Gesù. È il continuo invito di Giovanni e lo fa proprio attraverso gli episodi che racconta. Gesù, la luce che illumina il giusto senso della giustizia. Infatti è interessante notare che l'affermazione «Io sono la luce del mondo» posta in questo contesto dichiara proprio questo. Gesù come luce ha dato il vero senso alla legge. Gesù ha detto «Io sono venuto per compierla, per conoscere il giusto equilibrio, perciò tra legge e misericordia occorre guardare a Gesù». Se la Chiesa vuole essere luce come il suo Signore, deve essere una voce che predica la salvezza, che non si erige giudice del mondo, anche se non può venir meno alla sua funzione profetica, che è quella di smascherare il peccato nelle sue molteplici forme. Credo che abbiamo il dovere di capire che cosa significhi denunciare il peccato, ossia essere la coscienza del mondo, senza però cadere in un farisaico atteggiamento di giudizio. Un commentatore scrive a proposito di questo: Gesù non contesta il carattere colposo dell'adulterio, né la norma etica che lo proibisce. Egli contesta piuttosto la malizia di chi si fa tutore della legge, tenendo in ombra i propri peccati ed esasperando il giudizio e la sanzione sui peccati altrui. E continuando appunto la lettura del brano evangelico, è detto in maniera precisa che Gesù rivolge il suo discorso a quei giudei che credettero in lui. Infatti il testo dice: Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. C'è qualcosa di strano nelle parole di Gesù, che il testo stesso poi chiarirà. Se questi giudei hanno creduto, perché ricordargli che solo la perseveranza nella sua parola farà di loro dei veri discepoli? Perché usa il futuro quando dice conoscerete? Perché usa il futuro quando ricorda che la conoscenza della verità libera? La risposta, come abbiamo detto, si trova proprio nel testo stesso. Infatti, subito dopo, Gesù fa tre affermazioni riguardo a quei giudei. Primo, quei giudei che prima abbiamo detto che è scritto che credettero in lui. Primo, essi sono figli del diavolo. Versetto 44. Secondo, che non credono in lui. Versetto 45. Tre, che non ascoltano Dio. Versetto 47. Parole durissime che mettono in luce il loro vero stato. Infatti, poi si vedrà subito la loro reazione e questi giudei ricambiano le frasi, l'opinione di Gesù con queste affermazioni. Leggo testualmente: i giudei gli risposero: non diciamo noi con ragione che sei un samaritano e che hai un demonio? E ancora, i giudei gli dissero: ora sappiamo che hai un demonio. Poi, per concludere tutta la questione, il testo dice: allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Allora, erano credenti o no? Cosa dite? Eppure chiaramente detto che credettero in lui. Anche qui troviamo una chiara indicazione di come leggere la scrittura, di come leggere la Bibbia: tenere sempre conto del contesto. Un letteralismo che si ferma alle singole parole, alle singole frasi o versetti, uccide spesso il senso vero della scrittura. La travisa, li fa dire ciò che ognuno vuole che dica. È chiaro che questi hanno creduto solo a una parte della verità annunciata da Cristo e la loro incredulità è smascherata proprio quando Gesù parla di libertà. Versetti 31, 32, 36. Erano ancora troppo legati al concetto legalistico della legge per godere di quella libertà donata da Cristo. Per uscire fuori da questo stato, essi avrebbero dovuto perseverare nella parola, ossia continuare nella ricerca, non fermarsi alle prime impressioni, alla prima comprensione. La libertà è legata alla verità, e la verità è Cristo, colui che è, nel testo lo dice, prima ancora che Abramo fosse. Il pericolo di fermarsi alle prime parole del Cristo è costante. La tentazione di prendere da Gesù solo ciò che collima con il nostro modo di pensare, ciò che non scombussola troppo la nostra esistenza, è sempre presente. Per essere autentici discepoli di Cristo occorre perseverare nella sua parola, perseverare nella ricerca, perseverare nell'applicazione della verità conosciute nella propria vita. Gesù offre la giusta luce per avere l'equilibrio tra legge e misericordia, e mediante questa luce dona al credente quella libertà che lo fa uscire dai stretti legami di un legalismo giustizialista o da un superficiale buonismo. Anche per questo amo Gesù, anche per questo desidero conoscerlo sempre meglio. E spero che questo mio desiderio sia veramente condiviso da tutti voi. Vi saluto affettuosamente.